Modem.
Che valore vogliamo riconoscere in Svizzera al partenariato sociale, che a detta di molti è una delle colonne portanti del nostro sistema?
Il problema di fondo è quello del valore che si vuole dare al lavoro. Il mio collega parla di svuotamento della pace sociale in Svizzera, io parlo di svuotamento della volontà popolare.
Era più una questione di aiuto sociale. Ci siamo resi conto di cifre allarmanti su chi lavorava tutto il giorno, ma non riusciva a mantenersi con il suo salario. Ci siamo detti, rifiutiamo di far pagare alla collettività quanto dovrebbe venir versato dal datore di lavoro per le mansioni svolte.
Là, on crée des inégalités parce que bien...
Si creano disuguaglianze perché naturalmente il resto del contratto collettivo viene applicato. Per esempio 5 settimane di vacanza, congedi di formazione e giorni festivi extra. E in contropartita non c'è più la protezione dei salari previsti dal CCL.
Un collage di voci che ci porta dritti nel mondo del lavoro e nelle sue dinamiche. Buongiorno dal Centro Media di Palazzo Federale, oggi con Luca Fasani in regia, Verena Sabo al microfono, terza settimana di sessione e un tema che torna sui banchi del Parlamento, quello dei salari minimi cantonali e dei contratti collettivi di lavoro a livello federale. Quale dei due principi deve prevalere per fissare quanto i lavoratori ricevono in busta paga? Ne parliamo con i nostri due ospiti, entrambi consiglieri nazionali ticinesi, che saluto. Greta Ghisin, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ascolta.
Per i Verdi è presidente del sindacato Transfer e Alex Farinelli, buongiorno.
Buongiorno a lei che ci ascolta.
PLR, vice direttore della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino. Allora, prima di lanciare la discussione, vale la pena magari ricordare che in Svizzera a livello federale non abbiamo un salario minimo garantito, il popolo ha detto no nel 2014, ma abbiamo 5 cantoni che si sono dotati di un salario minimo cantonale. Allora, il caso del Ticino, che ha delle soglie tra i 20 franchi e i 20 franchi e 50 lordi all'ora, ma ci sono anche il Canton Ginevra, Giura, Neuchâtel, Basilea Città, tutti i cantoni dove il popolo ha votato e ha detto sì al principio di un salario minimo. Ci sono poi altri cantoni che ci stanno pensando, mentre nel mese di febbraio di quest'anno Basilea Campagna e Soletta hanno votato, forse un po' a sorpresa, a maggioranza contro questa idea. A Basilea Campagna si proponevano 22 franchi all'ora, a Soletta 23 franchi all'ora. E questo è un esempio di federalismo: in ogni cantone è autonomo nel decidere. A livello nazionale ci sono però naturalmente dei contratti collettivi di lavoro, i cosiddetti CCL, che si applicano per settore di attività. Ora, anche se questi CCL prevedono salari più bassi dei salari vigenti nei cantoni, adesso una mozione del consigliere agli stati obvaldese Erich Etlin del centro propone che prevalgano in ogni caso i contratti collettivi. Allora, con i nostri ospiti una primissima battuta sul principio in discussione per capire anche un po' bene le vostre posizioni. Greta Ghisin, la sinistra e i sindacati si oppongono di principio perché in fondo i contratti collettivi sono il frutto di un lavoro tra partner sociali, quindi datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori. È un lavoro duro nella maggior parte dei casi.
È un lavoro duro, sono delle negoziazioni che sono anche difficili, che sono tese. Il partenariato sociale ha un ruolo importantissimo in Svizzera, ma il partenariato sociale rimane un accordo fra degli attori privati e non deve prevalere questo accordo fra attori privati, anche se al contratto collettivo viene data o viene riconosciuta un'obbligatorietà generale. Questa non deve prevalere sulla volontà popolare e sul federalismo, ed è quello che faremmo accettando questa modifica legislativa.
Però, Greta Ghisin, volete in qualche modo togliere del valore ai contratti collettivi?
Assolutamente no, ma vogliamo riconoscere l'ordine legale, vogliamo dare più potere alla Costituzione, alle Costituzioni cantonali e alle leggi cantonali, perché è giusto che sia così. Non può essere che un accordo fra degli attori privati a cui il Consiglio federale concede l'obbligatorietà generale, quindi siamo ad un livello livello praticamente di ordinanza, nemmeno ad un livello di legge, questo non può prevalere su quelle che sono le leggi cantonali e non può soprattutto prevalere su quella che è la volontà popolare nei cantoni. Noi dobbiamo difendere il nostro federalismo e il diritto dei cantoni di andare a intervenire con delle misure che sono di carattere sociale, non dimentichiamolo, con delle misure di carattere sociale laddove effettivamente c'è un bisogno. Nei cantoni dove è stato introdotto il salario minimo,
tra cui
il Ticino, questo è stato fatto perché la popolazione ha riconosciuto un serio problema di dumping salariale e non sarebbe veramente corretto che il Parlamento federale si imponga su questi cantoni.
Allora, questa per la sua entrata in materia, Alex Farinelli, però il padronato, una parte della destra, vogliono il primato dei contratti collettivi di lavoro perché sono appunto il frutto del partenariato sociale, ma qui la domanda è che così facendo vengono violate in qualche modo la volontà popolare espressa in quei cantoni in cui si è votato a favore di un salario minimo.
Ma non è così, innanzitutto non stiamo parlando dei contratti collettivi in generale, ma stiamo parlando dei contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale, e magari è giusto anche ricordare a chi ci ascolta, che non sono esperti di questa materia, cosa vuol dire. Per dichiarare un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale ci vuole almeno il 50% più uno dei lavoratori rappresentati, quindi la parte sindacale che è d'accordo, ci vuole almeno il 50% più uno delle imprese, sia come numero che come occupati. Quindi ci sono questi tre quorum che garantiscono che deve essere già largamente utilizzato nel settore, e poi per evitare una concorrenza sleale questo viene dichiarato obbligatorio per tutto il settore. Ora, un contratto collettivo contiene tante componenti, è frutto anche di trattative difficili, lo sa bene la collega Ghisin, che anche lei rappresenta in alcuni settori chiaramente i lavoratori, ed è chiaro che per noi è importante che questa contrattazione tra le parti resti libera e soprattutto resti efficace. E estraniare un aspetto centrale come quello del salario, secondo noi, è sbagliato, perché toglie di fatto peso a quello che è il partenariato sociale, che tutti sosteniamo da sempre in Svizzera essere uno degli elementi di successo del nostro paese.
Ecco, questa è la sua riflessione, però la volontà popolare va comunque difesa e va sostenuta. I cantoni hanno votato e hanno votato in favore di salari minimi.
Certamente, per esempio in Ticino i cantoni hanno votato, la popolazione ha detto che i contratti collettivi sono superiori al salario minimo, tant'è che in Ticino, laddove c'è un contratto collettivo di lavoro, non è valido il salario minimo cantonale.
E anche qui tra un attimo faremo la distinzione, però parlavamo di federalismo appunto un attimo fa. I cantoni hanno fatto delle scelte autonome anche per quanto riguarda appunto il primato dei contratti collettivi sui salari minimi cantonali. Ad esempio Ticino, Basilea Città e Giura riconoscono già adesso che se c'è un contratto collettivo nazionale quello è vincolante e prevale su tutto, mentre altri cantoni come Ginevra e Neuchâtel mettono in primo piano il loro salario minimo cantonale e non si piegano, se così possiamo dire, al diktat dei contratti collettivi nazionali. Allora, Alex Farinelli, Ginevra ha fatto i suoi conti, o meglio i sindacati a Ginevra hanno fatto i conti. C'è un salario minimo cantonale che nel 2025 corrisponde a 4.243 franchi lordi al mese. Se dovesse prevalere il contratto collettivo a livello nazionale, in certi settori a Ginevra il personale subirebbe una perdita netta. È stato fatto qualche esempio: una parrucchiera formata perderebbe fino a 250 franchi al mese, un cameriere diplomato invece perderebbe circa 200 franchi al mese. Allora, i sindacati hanno gridato allo scandalo, ma lei non griderebbe allo scandalo se le riducessero lo stipendio?
Ma non è questo il tema. Qui il tema che stiamo discutendo è se il partenariato sociale deve in qualche modo essere libero o meno di contrattare. E quando si parla di partenariato sociale, come dicevo prima, non bisogna dimenticare che uno dei partner che deve esserci per arrivare a un contratto collettivo sono i sindacati. Ora, se i sindacati ritenessero che un contratto collettivo è altamente svantaggioso per i lavoratori o che non porti loro dei benefici, beh, non hanno nient'altro da fare che non sottoscriverlo questo contratto collettivo, e non ci sarebbe. Il fatto che sia stato sottoscritto vuol dire che nel complesso si ritiene che questo contratto porti dei vantaggi, e mi permetto di dire, non si può ridurre tutto al salario, perché per esempio potremmo dire che in un contratto collettivo magari c'è una settimana di vacanza in più, che è anche un valore, magari c'è un riconoscimento della formazione, che è anche un valore, magari ci sono degli altri contributi che sono riconosciuti, ci sono per esempio contributi pensionistici più alti che non sono necessariamente i minimi prescritti dalla legge. E è un po', secondo me, semplicistico semplicemente guardare l'elemento del salario, perché è chiaro che se isoliamo questo potremmo trovare dei casi dove magari ci possono essere degli svantaggi, ma transitori peraltro, perché in Ticino l'abbiamo visto, i salari tendono comunque verso il minimo, ma ci sono tutti gli altri elementi da considerare, e però, questo è il partenariato sociale.
Però Alex Farinelli, lei cosa risponde alla parrucchiera o al cameriere che vede in busta paga, in una fase di inflazione dove tutto aumenta, 200-250 franchi in meno?
Allora possiamo incominciare a dire che innanzitutto i partner sociali si dovranno sedere intorno al tavolo, si metteranno a ridiscutere e probabilmente potranno trovare una soluzione per evitare queste situazioni, ad esempio anche con dei regimi transitori. Il partenariato sociale riesce a trovare molte soluzioni là dove la politica non è capace. Un esempio è il prepensionamento dell'edilizia a 60 anni che abbiamo creato senza aver bisogno di un'imposizione dello Stato.
Greta Ghisin, allora, in tutta questa discussione, almeno finora, riguarda per adesso soltanto due cantoni, sono Ginevra e Neuchâtel, appunto. Viene quasi da chiedersi, tanto rumore per poco, e la domanda ovviamente è un po' provocatoria, se prendiamo il caso del Ticino, e le cronache lo ricordano, ci sono stati anche tentativi appunto al ribasso fatti da un'organizzazione che non era un sindacato ma che è stata spazzata via dal salario minimo cantonale, stiamo parlando di Tisin. In Ticino si conosce già il primato del CCL nazionale, non credo che in nessun settore si vada sotto il salario minimo cantonale, spero di non sbagliarmi. Tanto rumore per poco, allora, se guardiamo almeno al nostro piccolo.
No, tanto rumore per una questione veramente di fondamentale importanza. Intanto lasciatemi dire che se il Consiglio nazionale dovesse avallare questa modifica legislativa, questo significherebbe la riduzione con decreto legislativo, la riduzione del salario per migliaia di lavoratrici e di lavoratori nei cantoni di Ginevra e di Neuchâtel. In Svizzera abbiamo un orientamento delle competenze che è sancito dalla Costituzione. La Costituzione definisce quale è competenza cantonale e quale competenza federale, e questo è un ordine che va mantenuto e che va preservato, e proprio per difendere il federalismo che sappiamo tutti essere veramente prezioso per la nostra nazione. Abbiamo una democrazia semidiretta che ci porta ogni primo d'agosto a ricordare quanto è importante e qual è il valore della nostra democrazia. Abbiamo la volontà popolare che va assolutamente difesa, e abbiamo oltretutto anche l'articolo 358 del codice delle obbligazioni che sancisce che il diritto imperativo cantonale prevale sul contenuto dei contratti collettivi di lavoro. Quindi non si può, per contratto collettivo di lavoro, andare a svuotare le leggi che sono cantonali e le costituzioni che sono cantonali. È quello che andremo a fare. E nota bene, sono gli stessi partiti, i partiti di destra, che si professano sempre grandi difensori del nostro orientamento, del nostro sistema federale e della nostra democrazia, che andrebbero a svuotarlo, perché di fatto è quello che succede. Se la Confederazione comincia a impicciarsi e a svuotare quelle che sono le decisioni popolari a livello cantonale, decisioni popolari che vanno in parte a modificare le costituzioni, siamo veramente di fronte a un problema grande, perché oggi sono i contratti collettivi di lavoro e i salari minimi. In futuro potrebbero essere altre cose.
Alex Farinelli, allora, uno svuotamento delle decisioni popolari e delle regole in vigore nei cantoni.
Incominciamo a dire che non sono tutti concordi sul fatto che la Confederazione abbia questa possibilità o meno. La professoressa Enner dell'Università di Zurigo, titolare della cattedra di diritto costituzionale da 20 anni all'Università di Zurigo, quindi sicuramente una persona altamente competente in questo ambito, ha certificato che la Confederazione può decidere di legiferare in questo ambito, e io penso che l'intervento a livello federale si giustifichi dal fatto che negli ultimi anni diversi cantoni si sono incominciati a muovere e si è visto veramente un pericolo per il partenariato sociale, perché come la collega Ghisin dice, non è giusto che per decreto a Berna si decida qualcosa. Mi permetto di dire che non è neanche giusto che nei cantoni, semplicemente, magari anche senza poter valutare le singole realtà settoriali, per decreto si decida quanto le aziende devono pagare.
Ma non è il decreto, il popolo ha votato.
Sì, ma è lo stesso principio, tant'è che in Canton Ticino perlomeno vi è stata la saggezza di proporre nell'iniziativa popolare il fatto che i contratti collettivi di carattere generale, di carattere obbligatorio, non fossero toccati, proprio perché si riconosce che la contrattazione tra le parti sociali riguarda tutta una serie di aspetti e non si può semplicemente prendere il salario come una variabile indipendente che possa essere decisa da terzi. Sono le parti che devono trovare trovare un accordo, e ricordo, per avere un contratto collettivo di carattere generale, almeno il 50% più uno dei lavoratori rappresentati dai sindacati deve essere d'accordo. Quindi sicuramente non si va nella direzione di qualcosa che va a danneggiare o che va in qualche modo contro i lavoratori.
Greta Ghisin, perché impuntarsi sui salari minimi cantonali? L'abbiamo ricordato, i contratti collettivi nazionali prevedono diverse altre misure a favore dei lavoratori.
Intanto ha fatto bene Alex Farinelli a ricordare l'iniziativa Salviamo il Lavoro in Ticino. C'ero quando è stata lanciata, ero fra i primi firmatari. Effettivamente lì si è fatta una scelta e si è deciso di escludere quei settori dove c'è contratto collettivo di lavoro. La popolazione in Ticino ha votato quel testo, ha deciso di introdurre quel tipo di salario minimo a quelle condizioni. Nei cantoni di Ginevra e di Neuchâtel la popolazione è andata al voto senza questa specifica che sono esclusi i contratti collettivi di lavoro. La volontà popolare va rispettata soprattutto in un ambito come questo, dove la competenza è veramente cantonale, perché i salari minimi in Svizzera, ricordiamolo, non possono essere economici, purtroppo aggiungo io, ma possono solo essere sociali, quindi vuol dire che possono essere veramente solo proprio dei salari minimi, che sono minimi e che permettano in sostanza di più o meno vivacchiare in Svizzera senza dover ottenere troppi aiuti sociali. E perché andare a intervenire su questa volontà popolare dei cantoni? E ricordiamo che i cantoni che hanno introdotto i salari minimi sono quelli in cui c'è un forte dumping salariale, non è un caso che siano cantoni di frontiera. Non è un caso che siano cantoni di frontiera e loro conoscono la loro realtà. Perché a Ginevra non hanno introdotto questo e perché a Ginevra è un problema? Perché a Ginevra la vita costa di più che ad esempio in Ticino. Sappiamo che gli affitti a Ginevra sono altissimi, a parte è molto difficile trovare un appartamento, ma quando lo si trova ha dei costi molto elevati. Ecco, vogliamo continuare ad accettare che in Svizzera vengono pagati dei salari che non permettono in realtà di vivere in maniera dignitosa da noi? Io penso che sia proprio questo che il problema. Nei cantoni si vede la realtà, la popolazione decide e non è corretto che il Parlamento nazionale vada ad intervenire in questo ambito.
Sul nodo tra salari minimi e minimo vitale, Alex Farinelli, qui sorge una domanda: se i cantoni hanno potuto lavorare anche a fatica andando verso un salario minimo cantonale, proprio facendo leva sulla questione, sulla parte sociale, un minimo vitale che permetta alle persone di vivere in modo decente. Ultimamente ha fatto parecchio discutere la posizione del direttore dell'Unione Padronale Svizzera, Roland Müller, secondo cui non tocca ai datori di lavoro garantire il minimo vitale ai dipendenti, per questo c'è lo Stato con gli aiuti appunto sociali e altri strumenti. Ma quindi, per capirci, l'economia non vuole troppe ingerenze statali, ma nel contempo lo Stato va bene per tappare i buchi che l'economia non sa tappare.
Quello che ha detto il signor Müller, secondo me, è una sciocchezza. Poteva risparmiarsi una frase di questo tipo, che penso sia irrispettosa della maggior parte degli imprenditori che cercano di dare comunque dei salari dignitosi a coloro che lavorano per le loro aziende. Già partendo dal principio che i collaboratori e le collaboratrici, nella stragrande maggioranza dei casi, sono l'asset, sono il valore più importante di un'azienda stessa, perché sono coloro che poi permettono all'azienda di produrre beni, servizi e quindi di in qualche modo avere successo. Detto questo, qui stiamo semplicemente discutendo se in qualche modo vogliamo riconoscere un primato della contrattazione collettiva in Svizzera o se semplicemente vogliamo dire i salari, secondo noi, e la collega Ghisin prima l'ha anche detto tra le righe, l'ha auspicato, lo Stato dovrebbe poter fissare non solo dei salari minimi, diciamo, legati a un tenore di vita, ma addirittura dei salari economici, che è un po' il sistema che conosciamo in paesi come l'Italia, dove lo Stato crea le classi salariali.
Ma non è di quello che stiamo discutendo.
Parlavo dell'auspicio, quindi capiamo in che direzione si vuole andare. E noi riteniamo che un sistema svizzero vada mantenuto, dove la contrattazione tra le parti sociali è al centro, perché la contrattazione tra le parti sociali permette di trovare le soluzioni. Qualora lo Stato incominciasse ad intervenire sempre di più nella contrattazione collettiva, le parti sociali a un certo momento direbbero: ma cosa devo stare io a perdere tempo a discutere con i miei partner, tanto mi viene imposto tutto. E come dicevo prima, non avremo delle soluzioni molto interessanti. Il pensionamento a 60 anni è arrivato perché datori di lavoro e lavoratori dell'edilizia hanno deciso di farlo, di finanziarlo finanziarlo e non hanno chiesto allo Stato e alla collettività di arrivare, hanno trovato una soluzione per quel settore. E così facciamo in ogni settore in Svizzera. Io penso che questo sia qualcosa di estremamente importante che dobbiamo fare attenzione a non perdere.
Allora Alex Farinelli, al liberale che lei è, io voglio chiedere se il salario minimo deve garantire il minimo vitale.
Allora, il salario minimo secondo me va benissimo. Io devo dire che ero critico, onestamente, in Ticino quando è stato introdotto. Pensavo avrebbe creato dei danni, perché pensavo avrebbe messo in difficoltà proprio i lavoratori meno qualificati. A ragion veduta, devo dire che non ha avuto questi effetti negativi, quindi in sé è stata una misura positiva, ma bisogna fare attenzione, perché il rischio è che una misura che fondamentalmente alla collettività in senso stretto non costa nulla, rischi di essere abusata. Per capirci, per il cittadino, dire se il salario minimo deve essere 20, 22, 25 o 30 franchi.
Ma il cittadino fa i suoi conti e paga le fatture.
Sì, però fondamentalmente chi vota non deve poi sostenere quel costo. Quel costo lo portano le imprese. E io penso che nella contrattazione collettiva uno degli scopi principali sia proprio quello di difendere i posti di lavoro, mantenere i posti di lavoro, far sì che le aziende possano continuare a garantire questi posti di lavoro, e credo che questo si faccia molto bene. Guardi, se lei va a vedere tutti i contratti collettivi, la stragrande maggioranza sono ben sopra i salari minimi, proprio perché si riconosce il valore del lavoro. Nei settori dove magari a volte si è un po' al limite, se le parti sociali hanno ritenuto di fare così, perché probabilmente si rendono conto che altrimenti si perderebbero anche dei posti di lavoro.
Greta Ghisi, in un ragionamento che le torna?
No, non torna, perché è chiaro. Sono d'accordo con Alex Farinelli, con il collega Farinelli, quando sottolinea l'importanza del partenariato sociale. È un bene prezioso che abbiamo in Svizzera, va assolutamente difeso, va preservato. Sono d'accordo. E spesso nei contratti collettivi di lavoro si riesce ad ottenere qualcosa di più di quello che è il minimo legale fissato per legge. Però è quello, è il minimo comune denominatore, quello che si ottiene, che magari va bene per una buona parte della Svizzera, ma che ad esempio non va bene a Ginevra, perché là ci sono dei costi di vita che sono superiori che nel resto della Svizzera. E allora dobbiamo lasciare ai cantoni e alla popolazione la libertà di dire no, noi vogliamo che qua, su questo punto, ci sia un'altra legislazione, ci siano degli importi più grandi, come tra l'altro sono liberi di farlo in qualsiasi altro ambito. Se in un cantone decidono che in quel cantone bisogna aumentare il numero dei giorni festivi, non si può in un contratto collettivo di lavoro dire ah, ma noi quello non lo applichiamo, perché c'è questo ordine delle competenze che dice che la legislazione cantonale prevale sul contratto collettivo di lavoro, ed è giusto che sia così anche quando questo ha obbligatorietà generale, perché è giusto che si lasci ai cantoni, che conoscono la realtà, che sanno quali sono le difficoltà, che conoscono i costi di vita che ci sono in quel cantone, è giusto che si lasci la libertà di intervenire. E mi si lascia aggiungere, il collega Farinelli ha detto che chi vota non deve sostenere i costi del salario minimo. Beh, io penso invece che proprio sia il contrario sia vero, perché se il minimo non il minimo salariale o i salari che vengono pagati non permettono di vivere dignitosamente, non permettono di arrivare alla fine del mese, è la collettività che deve intervenire con degli aiuti sociali. Quindi non è vero che chi vota non si sobbarca quei costi, è vero assolutamente il contrario.
Allora, siamo in una fase di penuria, fase storica di penuria di manodopera, e qua la domanda va a entrambi, probabilmente con Greta Ghisi in fondo una porta aperta, ma in questa fase storica non sarebbe più urgente in fondo rendere più attrattive certe professioni, anche garantendo il massimo salario che un imprenditore o un settore professionale si può permettere?
Assolutamente, ed è quello che si fa, e le dico anche di più, la collega Ghisin diceva i salari devono essere differenziati. Beh, i contratti collettivi fanno anche questo. L'edilizia per esempio ha tre zone nella Svizzera con tre salari differenziati a seconda proprio del costo della vita. Il salario minimo per un muratore diplomato, vale a dire per un ragazzo che ha fatto l'apprendistato e ha lavorato tre anni, è 5.700 franchi al mese per 13 mensilità, più l'indennità pasto, più l'indennità di trasferta. Capisce che salari dignitosi vengono pagati dai settori che sanno valorizzare la loro manodopera e non hanno bisogno che lo Stato in qualche modo si inserisca. a questi settori dà fastidio che si incominci con questa dinamica, perché è chiaro, adesso si dice oggi è il salario minimo e domani si vorrà fare qualcos'altro, perché purtroppo c'è questa tendenza a voler fare regolamentare tutto dallo Stato, mentre noi riteniamo che i partner sociali, che sono i datori di lavoro e i sindacati, siano meglio indicati per trovare le soluzioni di ogni settore e far sì che nel nostro paese si continui a lavorare come abbiamo lavorato negli ultimi 50 anni, con la pace sociale e delle buone condizioni di lavoro.
Greta Ghisin, allora, una sua...
La pace sociale non è minacciata, perché in due cantoni ci sono dei salari minimi che in alcuni settori sono superiori di quelli che sono fissati nel contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, e questa sarebbe veramente pensare che il nostro partenariato sociale sia in grandissima difficoltà. Io penso invece che sia forte, che sia in buona salute, riusciamo ancora a ottenere dei buoni risultati, non sempre con piena soddisfazione di entrambe le parti, ma comunque è così che è normale che sia in una negoziazione. Ma lo ribadisco, per quanto io sono sindacalista, io ho partecipato a negoziazioni di contratti collettivi di lavoro, riconosco l'importanza di questi strumenti, ma rimangono degli accordi tra attori privati, e non è giusto che questi prevalgano su quella che è la volontà popolare, su quello che è il nostro federalismo, su quella che è la democrazia e su quello che è l'ordine delle competenze sancito dalla nostra Costituzione. È una questione di principio. Il collega Farinelli dice oggi è il salario minimo, domani sarà qualcos'altro. Io dico, noi dobbiamo preservare le nostre istituzioni, dobbiamo rispettare quelle che sono la Costituzione e le leggi che noi ci siamo dati, e non è quello che stiamo facendo andando a intervenire in una questione che in realtà è di competenza cantonale.
Allora, in questo dibattito tra contratti collettivi e salari minimi, persino il Consiglio federale è parso in imbarazzo nel dover impugnare questo dossier e soprattutto riproporlo al Parlamento, con la notazione: una modifica legislativa di questo tipo viola l'ordinamento giuridico elvetico. Allora, prendi tre giuristi, avrai tre pareri. Diciamo spesso, non facciamo un dibattito tra giuristi, ma voi che ne pensate, Alex Farinelli?
Come le dicevo, l'eminente persona che presiede la cattedra di diritto costituzionale all'Università di Zurigo, che penso questa signora che ha 20 anni di esperienza, non penso che voglia mettere in discussione la sua serietà, ha chiarito che la Confederazione può legiferare in questo ambito. Però secondo me non è una questione meramente da fine giuristi, di dire ma la Confederazione può o non può. Qua il discorso è: vogliamo riconoscere che nel nostro paese il partenariato sociale ha svolto in passato, svolge oggi e dovrà continuare a svolgere in futuro un ruolo importante, oppure vogliamo andare nella direzione di un sistema all'italiana o alla francese, dove lo Stato incomincia a dettare regole a tutti i settori? E io penso che la forza del nostro paese, e anche il fatto che abbiamo dei salari molto più alti, è proprio dato dal fatto che si è lasciato alle parti sociali, quindi anche ai sindacati, la facoltà di poter parlare sempre di un pacchetto e non continuare a tirar fuori dei pezzi che non permettono più in qualche modo di avere una sana trattativa tra le parti. Il risultato che abbiamo ottenuto secondo me è ottimo. I settori dove ci sono i contratti collettivi di regola hanno dei salari che sono assolutamente dignitosi, altrimenti i sindacati non li andrebbero nemmeno a sottoscrivere, e quindi penso che questo sistema vada preservato.
Greta Ghisin, persino il Consiglio federale è imbarazzato?
Ma io condivido l'imbarazzo del Consiglio federale. È vero che in Svizzera abbiamo salari più alti che nei paesi vicini, ma è altrettanto vero che soprattutto nelle regioni di frontiera abbiamo una forte pressione su questi salari, che in alcuni settori vengono pagati salari che non permettono una vita in Svizzera senza ricorrere all'aiuto sociale. È questo che vogliamo? È questo che vogliamo permettere? Io penso che bisogna lasciare la facoltà e il potere al popolo nei cantoni di decidere se vogliono accettare questo stato di cose o se vogliono intervenire. Quello che noi chiediamo, quello che chiede la minoranza, è che si rimandi questo progetto di legge, che si rinvii al Consiglio federale con il compito di proporre una modifica costituzionale che dia la competenza alla Confederazione, competenza che oggi non ha, che dia la competenza alla Confederazione di andare a intervenire in questo ambito, e in questa maniera, avendo una modifica costituzionale, avremo anche una decisione del popolo svizzero, che potrà decidere se dare o meno la competenza alla Confederazione di andare a intervenire in questo ambito. Questo sarebbe un modo di procedere pulito e rispettoso della nostra democrazia, rispettoso della nostra Costituzione, rispettoso del nostro federalismo. Immagino che oggi la maggioranza deciderà altrimenti. È un peccato, è un'occasione persa.
Allora, ci resta un minutino prima di chiudere, volevo solo segnalare che in discussione in Parlamento c'è anche un altro aspetto, probabilmente meno controverso, almeno ufficialmente, cioè la presentazione dei conti delle commissioni paritetiche, o meglio la possibilità per chi lo chiede di consultare questi conti. Le commissioni paritetiche, lo ricordiamo, sono composte da padronato, sindacati e autorità di sorveglianza e servono a garantire il rispetto delle regole nel lavoro di tutti i giorni. Non abbiamo tempo di disquisire su questo tema perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Io ringrazio i nostri due ospiti, ringrazio voi all'ascolto, un grazie anche a Pascal Iba che ha curato la parte tecnica qui al Centro Media di Palazzo Federale, e da Berna. Una buona giornata a tutti.